mille voci.
Cari ascoltatori, buongiorno a tutti da Mariella Salati e buongiorno al nostro ospite, il professor Marco Vannini, insigne studioso di mistica che ha pubblicato molti libri sul tema, ne ricordo alcuni: Mistica Filosofia, Il volto del Dio nascosto, La mistica delle grandi religioni e tra gli altri suoi libri. Questo interessantissimo, a mio parere, è La morte dell'anima, dalla mistica alla psicologia, pubblicato dalla casa editrice Le Lettere. È un libro che ha già qualche anno, ma il tema è più che mai attuale, più che mai presente, anche se oggi si parla molto, diciamo così, più di materia che non di anima. Ecco, Marco Vannini, buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Ecco, allora, io credo che ci sia una certa confusione per quello che riguarda proprio l'idea di anima, soprattutto nel mondo, diciamo, nostro contemporaneo, perché in realtà credo che gli antichi filosofi e poi nella, diciamo, nei mondi tradizionali il concetto di anima fosse molto più chiaro. Ecco, lei però addirittura parla di morte dell'anima. Ecco, che cosa si intende per morte dell'anima? Cerchiamo di capire prima che cos'è l'anima, diciamo così, nel mondo antico e poi nel mondo invece di oggi, e poi che cosa si intende per morte dell'anima.
Dunque, allora, le domande sono due.
Sì.
Cercherò di rispondere una alla volta. Allora, intanto devo dire questo, che il libro, il titolo del libro, La morte dell'anima, è consapevolmente, volutamente, diciamo così, equivoco, cioè ha due significati, come si spiega anche in quarta di copertina, perché per un certo verso morte dell'anima era soprattutto un'espressione, diciamo così, tecnica della spiritualità, della storia della mistica, dove i grandi maestri, io parlo soprattutto di cristiani ovviamente, quindi cominciamo a fare un nome, San Giovanni della Croce, parlano appunto di morte dell'anima in un senso assolutamente positivo, cioè l'anima che deve morire è quella che evangelicamente deve essere odiata, perché rinasca qualche cosa di più grande, di migliore, che è lo spirito, come appunto il chicco di grano che deve morire, no? Morire per poter dare frutto evangelicamente. Così l'anima, qui intesa nel suo senso, diciamo così, più egoistico, più appropriativo, deve morire, è bene che muoia, perché questa morte è feconda di una nuova nascita, che è la rinascita spirituale. Allora, quindi c'è un senso assolutamente positivo della parola, dell'espressione morte dell'anima, come però veniva usata, diciamo, all'interno di una tradizione che è la tradizione, diciamo pure, della mistica. Punto. Invece si parla e parlo di morte dell'anima in tutt'altro senso, anche che è quello, diciamo così, del nostro tempo, della nostra cultura, del nostro mondo, nel quale è morta l'anima nel suo senso, appunto, come stavamo dicendo, tradizionale, filosofico, spirituale, e è stata sostituita, ma non è la stessa cosa, dalla psiche. Ecco, noi usiamo non più il concetto di anima, non più neanche, direi, quasi la parola anima, quasi del tutto scomparsa, l'abbiamo sostituita con psiche, che di per sé stesso potrebbe essere semplicemente un equivalente, una traduzione, perché psiche, psiche in greco vuol dire anima, e quindi sembrerebbe la stessa cosa, ma in realtà, ecco, non è affatto così, perché la psiche di cui si occupa appunto quella disciplina o quella serie di discipline, quella costellazione di discipline che sono la psicologia, le psicologie, non corrisponde affatto a quella che era l'anima fino, diciamo pure, a un paio di secoli fa o un secolo e mezzo fa, perché l'anima e la parola, il concetto di anima erano carichi di un significato, diciamo pure religioso, spirituale, che metteva di fatto anima subito in rapporto col divino, con un qualche Dio, non necessariamente, come dire, il Dio della tradizione cristiana, ma comunque col divino. Mentre invece psiche non fa questo. Psiche è un concetto tutto di marca culturalmente, bisogna dire positivistica, insomma, della scienza del secolo scorso, e perciò appunto l'anima in questo senso è morta. Ecco, non so se mi sono spiegato,
sì, sì.
Ma mi fermo un attimo.
Ecco, io quello che vorrei cercare di capire è questo. Dunque, l'anima, quindi nei mondi tradizionali, diciamo così, che cos'è? Che cosa c'è nell'anima? Che cosa contiene l'anima? Ecco, perché è sede dei sentimenti, delle emozioni, sia positive che negative, insomma, chiamiamole così con linguaggio più attuale, è qualcosa appunto che deve essere travalicato, addirittura morire per lasciare spazio a qualcos'altro, ma in che modo? Ecco, vorrei cercare di capire che cosa intendevano gli antichi per anima.
Dunque, innanzitutto bisognerebbe fare un discorso più articolato di quanto possa fare ora io in pochi minuti,
certo.
Perché è evidente che non è la stessa cosa da, come dire, da autore a autore, da mondo culturale, che so io, greco, romano, ebraico, eccetera. Però in sintesi,
sì,
sinteticamente, con tutti i limiti naturalmente che una sintesi porta con sé, il fatto è che la cultura, diciamo, prevalente per noi, quella cioè che ha costituito fino a poco tempo fa, pochi secoli fa, il nostro mondo, era quella dell'ambito, diciamo così, tra greco e biblico, no? tra l'eredità classica cosiddetta e quella del mondo biblico. E in questo mondo culturale, io penso soprattutto a un nome che posso fare, perché insomma è noto a tutti, cioè quello di Platone. L'anima è certamente l'essenza più profonda dell'uomo, il quale è sì, questo va sottolineato, anche un corpo, ma è prima di tutto e direi essenzialmente un qualche cosa che è un principio, diciamo pure, spirituale. Anima, animus, in greco è anemos, cioè il vento, il soffio, no? Quindi lo spirito, un principio spirituale che comanda e governa tutto ciò che è più essenziale dell'uomo. E questo ovviamente anche nell'ambito di quello che noi chiamiamo il sentimento, ma direi ancora di più, l'anima tradizionale, come ho detto poc'anzi, aveva in qualche maniera un rapporto con l'assoluto, col cielo, col divino. Era una scintilla che dal cielo veniva sulla terra. Oh, questo naturalmente abbiamo tutti i miti del mondo classico che ce lo dicono, ma anche direi appunto nella nostra tradizione religiosa, è come dire, anima e Dio stavano in un rapporto molto stretto, che addirittura per gli scrittori mistici finiva per essere una unità, no? L'unione profonda a livello di anima, ovviamente, tra uomo e Dio. È questo che si è perduto, no? È questa, come dire, radice che è nello stesso tempo profonda, cioè intima, no? Diciamo metaforicamente che scava verso il basso, che scava verso l'intimo, e nello stesso tempo che va verso l'alto, verso, come dire, il più alto dei cieli. E anima era questo, ed era, a mio parere, una nozione assolutamente importante, profondissima, la cui perdita, questo è l'argomento di buona parte del libro di cui stiamo parlando, la cui perdita ha causato diciamo un disastro a livello sociale, con tutto il disagio, a cui bisogna dire psicologico, il disagio psicologico che il nostro mondo conosce e che non c'è bisogno appunto che si sottolinei,
no,
perché
certamente,
è di fronte agli occhi di tutti.
Sì, dunque, che cosa si intendeva quindi per salvezza dell'anima, diciamo, nei mondi tradizionali? Oggi parliamo di salute dell'anima o della psiche, no? Ma insomma, invece la salvezza dell'anima che cos'era?
Dunque, questo innanzitutto è uno spostamento molto significativo, quello che lei ha accennato, no? La latina salus, che era salvezza, prevalentemente è diventata salute, cioè siamo passati,
esatto.
Siamo passati da un piano che è appunto quello, come dire, dell'anima e dello spirito,
a uno salutistico,
che è, prevalentemente sì, diciamo fisico, corporeo. Ma dunque salvezza aveva etimologicamente e in realtà il senso, come dire, di un'assoluta sicurezza, per cui niente potrà più farci del male, dove niente è assolutamente niente, quindi non solo come dire, le malattie fisiche o psicofisiche, ma il male con la M maiuscola, cioè non la malattia, ma il male morale, la cattiveria, l'infelicità, tutte queste cose, e da queste ci si salva, da queste si aveva salvezza, che è poi ovviamente il concetto che il mondo cristiano ha recuperato affidandolo prevalentemente alla figura del Salvatore con la S maiuscola.
Certamente. Dunque io lascerei spazio a questo punto anche ai nostri ascoltatori, se ci vogliono chiamare, per rivolgere delle domande al nostro ospite, il professor Marco Vannini, autore di molti libri sulla mistica, e adesso stiamo parlando della morte dell'anima, cioè di questo passaggio che c'è stato, questa diversa definizione e quindi anche comprensione della parola anima, e che poi si riflette naturalmente nella vita di tutti noi e nella vita di tutti i giorni. Allora, 0848 030707 è il nostro numero di telefono se volete telefonarci. Sì, Mariella Salati al microfono con il nostro ospite, il professor Marco Vannini, autore del libro La morte dell'anima, pubblicato dalla casa editrice Le Lettere. Marco Vannini è uno studioso, insigne studioso di mistica. Abbiamo un ascoltatore in linea, buongiorno, dica.
Sì,
Marco,
buongiorno.
buongiorno, sì.
Tema molto elevato, ma fare una constatazione, cioè, penso che nel positivismo, con la morte di Dio di Nietzsche, in parallelo sia andata morta anche l'anima, cioè, anche se questo non venga ufficialmente accettato, però è passato nella nostra cultura. I neuroscienziati e i neurobiologi parlano anche loro di morte dell'anima e parlano solo di psiche, cioè dicono che nella neurobiologia non c'è posto per l'anima e quindi nemmeno per nessuna trascendenza. Vorrei sapere se questa posizione biologica, neurobiologica, come la vede? Grazie.
Grazie a lei Marco, domanda interessante, al professor Vannini naturalmente.
Domanda molto densa,
Esatto.
cercherò nei limiti
Sì.
che abbiamo. Ma dunque, sì, l'interlocutore ha ragione. Devo dire che la tra virgolette morte dell'anima è ben precedente sotto certi aspetti a Nietzsche, perché ha le sue radici agli inizi dell'Ottocento, insomma, quando guarda caso appunto il nasce, comincia a diffondersi, per esempio il termine psichiatria, che sta al posto di cura d'anime, no? Prima c'era la cura delle anime, con tutto il significato anche religioso, spirituale che l'espressione ha, e la cura d'anime viene sostituita invece dalla psichiatria, cioè un termine assolutamente medico che rimanda a una dimensione, direi, più assolutamente fisica, perlomeno di carattere neurologico. Nietzsche, sì, Nietzsche morte di Dio, però qui spenderei due parole
Di
a
Nietzsche,
favore
esatto,
di
lei non la
Nietzsche,
pensa allo stesso modo, sì.
perché beh, insomma, in lui forse, ecco, proprio morte dell'anima direi di no. Ma insomma, questa è una discussione che lasciamo sul momento da parte. Quanto alle neuroscienze, alla neurobiologia. Ma sì, l'interlocutore ha ragione, però devo dire che in alcuni esponenti di questa disciplina, di recente tra l'altro ho partecipato a un dibattito con uno di essi molto significativo, ma devo dire che i più avveduti non si sbilanciano nel dichiarare, come dire, la fine del soprannaturale, eccetera, eccetera, perché i più avveduti non entrano in una materia che non è di loro competenza. Certo che l'approccio è un approccio di tipo appunto positivistico, quindi fisico, quindi tutto legato a ciò che è sperimentale, però di per sé stessa non è che le cosiddette neuroscienze, la neurobiologia neghi, non lo può fare. E ripeto, i più intelligenti, i meno sprovveduti, non lo fanno assolutamente, non può negare, come dire, che poi vi sia, come dire, il trascendente, il divino, lo spirituale. I più intelligenti si fermano a ciò che è sperimentalmente osservabile e su questo siamo tutti d'accordo, siamo tutti contenti, no? Voglio dire, di un sapere non c'è altro che da rallegrarsi.
Sì, certamente. Dunque, professor Vannini, lei ha detto che l'anima deve morire perché gli uomini possano accedere, diciamo così, possano conoscere lo spirito. Ecco, ma cosa significa poi morire per l'anima? Cioè, naturalmente qui entriamo nel campo della mistica, credo. E, esatto, ma morire la morte dell'anima, diciamo, che è il modo che prelude, diciamo, alla conoscenza dello spirito, oppure no, oppure ho io equivocato.
Anzi, più che conoscenza dello
Sì.
spirito, direi alla esperienza dello
Esperienza,
spirito, alla
certo. Sì.
nascita. È come dire, ora io entro ovviamente con tutte e due le gambe nel
Sì,
terreno
entri.
squisitamente della mistica, no? Che a mio parere però, questo insomma, cerco di mostrarlo anche nel libro, è essa stessa, come dire, la vera psicologia, una conoscenza più profonda dell'anima. Non si deve affatto pensare al mistico e alla mistica come a un terreno come dire, speciale, riservato a chissà mai quali, come dire, personaggi particolarmente o dotati o favoriti da Dio, cose di questo genere. No, no, la mistica è la vera e più profonda conoscenza dell'anima e quindi la vera e più profonda, diciamo pure, psicologia. Ciò premesso, è certo che morte dell'anima rimanda a quella rinuncia a te stesso, odiare l'anima tua, sono espressioni del Vangelo, che viene proposta nel Vangelo perché rinasca e nasca spirito. Ora, cosa vuol dire in concreto? Vuol dire l'abbandono del proprio egoismo, la rinuncia alla appropriatività egoica, per cui quello che noi normalmente facciamo, lo facciamo tutto in qualche maniera finalizzato a noi stessi, al proprio bene. Ecco, questa, come dire, specifica, diciamo pure la parola, conversione, no? La conversione,
certo.
Per cui dall'amore di se stesso, diceva Agostino, Sant'Agostino, no? L'uomo invece passa all'amore del bene, all'amore di Dio, e quindi deve, come dire, rinunciare a se stesso, ab renunciare se ipsum, no? Dice il Vangelo in latino. Allora, ecco, questa cosa qui riceve anche l'espressione di morte dell'anima,
sì.
Non ha nessun senso funereo,
no, certamente.
Cimiteriale, va bene?
No,
certo, è un'espressione, sì, che veniva molto usata perché, ripeto, ha le sue radici sia nel Vangelo sia nel mondo greco, è Platone che dice che il filosofare è esercitarsi a morire.
Certo.
Ovviamente esercitarsi a morire non vuol dire fare le prove nella bara, ma vuol dire continuamente l'esercizio della rinuncia, del distacco,
sì,
al proprio egoismo per muoversi verso il bene, verso la luce, verso Dio.
Liberarsi anche dei pesi.
Liberarsi, certo. È un processo liberatorio.
Sì.
Mi permetto di citare una bellissima espressione di una grande mistica cristiana, una delle più grandi, è Teresa d'Avila, la quale, sempre parlando di morte dell'anima e incitando nei suoi scritti a questa morte, proprio nel suo spagnolo, muera, muera, muoia, muoia, fa l'esempio della farfalla, no? Che bisogna che, cos'è, il bruco, eccetera, eccetera, muoia, ora forse dico una sciocchezza, mi sembra che sia così, insomma,
sì,
ci,
sì,
deve essere una morte, perché? Perché da questa morte, dice lei, sale una mariposa blanca, nasce una bianca farfalla.
Molto,
ecco,
bello,
è,
sì,
bellissimo. Ecco, io sto utilizzando i grandi classici del mondo antico, come appunto del mondo cristiano, non sto forzando con parole nuove, espressioni nuove.
Certo, abbiamo un ascoltatore in linea, Riccardo. Buongiorno Riccardo, dica.
Buongiorno, molto interessante questo tema, complimenti a tutti. Adesso volevo aggiungere qualcosina, forse positiva, che da qualche anno gli scientifici che lavorano a livello fisico, piuttosto fisico a livello quantico, hanno cominciato a scoprire che il nesso fra la materia e quello che noi chiamiamo anima, o quello che la medicina, per esempio, o la psicologia ancora non riesce a definire, ma a livello quantico si comincia a vedere che c'è un nesso, anzi un collegamento fra le persone che non è fisico e fra le persone e la materia.
Sì.
Bene, questo sarebbe qualcosa che a valutare ancora una volta questo che chiamiamo, no?
Sì, grazie. Purtroppo qui è saltata la linea. Comunque abbiamo capito che cosa è. Ecco,
Se
Marco
non ho
Vanin.
capito il nome, Riccardo,
Sì.
ha detto una cosa giustissima e anzi mi permetto con questo di riallacciarmi anche all'intervento precedente. Non c'è da parte, non dico mia, ma insomma del punto di vista che cerco di sostenere, nessuna ostilità come dire, alla scienza. Anzi, perché la scienza è il sapere e noi tutti vogliamo questo, vogliamo sapere. Anzi, a questo proposito, appunto, le scienze fisiche, chimiche e quant'altro più moderne, più vicine a noi, che va detto non sono più quelle dell'Ottocento, non sono più quelle del positivismo, e quindi Riccardo faceva giustamente riferimento alla quantistica, eccetera, eccetera, non hanno affatto, come dire, non danno affatto fastidio, anzi, probabilmente stanno in un rapporto positivo con una concezione appunto spirituale, con una concezione religiosa del mondo dell'anima. Su questo si potrebbero citare dei libri anche famosi, penso per esempio a Capra, no? Il Tao
Sì.
della fisica, queste cose lì. Certo, sono d'accordo e l'intervento mi sembra molto giusto.
Allora, 0848 030707 è il nostro numero di telefono, se volete chiamarci. Siamo in collegamento telefonico con il professor Marco Vannini, autore di molti libri e insigne studioso di mistica. Stiamo parlando della morte dell'anima, come consideriamo oggi noi l'anima e nell'ultima parte della trasmissione cercheremo di parlare della psicologia, della psicoanalisi, delle psicoterapie che sono, diciamo, i modi di cura dell'anima di oggi. A tra poco.
Vado punto e a capo così. Spegnerò le luci e da qui sparirai. Pochi attimi. Oltre questa nebbia, oltre il temporale, c'è una notte lunga e limpida. Finirà.
Mariella Salati al microfono, riprendiamo il tema di oggi con il nostro ospite, il professor Marco Vannini. Stiamo parlando della morte dell'anima. Ecco, dunque, abbiamo parlato dell'anima che deve morire perché l'uomo possa vivere nello spirito. Ecco, ma lo spirito è un'altra di quelle parole che sono, mi sembra, scomparse dal nostro mondo, non dico di tutti i giorni, ma anche quasi dal mondo delle religioni. Ecco, come mai questo? Come mai non si parla più di spirito?
Purtroppo le parole scompaiono quando scompaiono le cose.
Certo.
E quindi in questo caso, siccome la cosa, spirito, non è un oggetto, ma è, il fatto è che appunto la nostra cultura predominante, come si diceva all'inizio, ha emarginato un certo tipo di, prima di tutto di esperienze più che di conoscenze, perché spirito non è un oggetto che si conosca come si può conoscere il mondo fisico, ovviamente, ma di esperienze. Ora io non posso farla tanto lunga, ma il libro di cui parliamo tenta di fare una storia di questa vicenda, anzi mi permetto di dire che era nato, doveva nascere prevalentemente proprio come una storia del concetto di anima.
Infatti nel libro si vedono molto bene i passaggi, sì, della concezione di anima.
Se mi permette una piccola confessione, che però è interessante, per questo la posso fare. Dunque il libro doveva essere una storia del concetto di anima. Ed era stato commissionato da un grandissimo editore italiano, di cui non farò il nome, ma insomma uno dei più grandi, se non il più grande, per cui avevo già lavorato con sua soddisfazione, eccetera. Ma ahimè, questo libro poi non fu accettato, perché nelle sue ultime parti, come lei ha visto, c'era la critica della psicanalisi e in particolare di Freud.
Certo.
E io ho scoperto a mie spese che evidentemente in Italia esiste ancora la censura.
Esistono le lobby, forse.
Esistono le lobby, per cui non si poteva parlare male di Freud e della psicanalisi. E così è andata, e questo libro, dopo delle vicissitudini, non sto a dirle perché ora non sono queste che interessano, poi ha trovato sì una collocazione, ma certamente ha subito proprio delle censure, perché appunto certe cose non si possono dire. Allora,
sì.
Ciò premesso, in realtà appunto c'è una storia che lo spiega, no? Come mai sono andate così le cose? Sono andate in maniera tale che il nostro mondo, come tutti sanno, fa prevalere il concetto di corpo innanzitutto e poi quello di psiche, che come abbiamo detto non è anima, mentre invece il terzo termine dell'antropologia antica e anche di quella cristiana, cioè spirito, questo si è perduto. Si è perduto perché se n'è perduta l'esperienza. Voglio dire, se io leggo i classici greci o se leggo i classici del mondo cristiano, loro avevano chiaro che l'uomo è fatto di certamente un corpo, questo non c'è dubbio, certamente un'anima o psiche, in questo caso è dir si voglia, cioè tutto il tessuto vario delle nostre emozioni, desideri e quant'altro, però poi di un terzo elemento, Aristotele dice è il più piccolo ma il più importante, che è appunto spirito e che si differenzia da anima, perché non è più fatto di sentimenti, volizioni particolari che vanno e vengono a seconda dei casi, per cui io oggi sono innamorato di Giuliana e tra un anno di Lucia o cose di questo genere, ma è, come dire, un elemento universale. E non a caso appunto già gli antichi, già appunto Aristotele lo chiama divino. È questa esperienza che va fatta, no? Perché altrimenti, vuol dire, non possiamo utilizzare una parola di cui non conosciamo assolutamente il significato. Questa esperienza il nostro tempo l'ha relegata così ci ha messo la sordina, è diventato un fatto estremamente marginale perché appunto è passata, ma credo che le cose stiano cambiando in realtà, è passata con l'Ottocento, con buona parte del Novecento, l'opinione prevalente che appunto l'uomo sia eventualmente solo corpo e psiche, cancellato o insomma quasi cancellato, come lei diceva giustamente, la cosa qui è anche più preoccupante, cancellato a volte anche dal linguaggio religioso, insomma.
Sì, esatto.
Il linguaggio religioso, e qui devo dire, non vorrei scandalizzare nessuno, ma qui è responsabile è molto, come dire, l'orientamento prevalente ormai da 50 anni, direi, o giù di lì, da parte anche delle chiese cristiane, uso le chiese al plurale, quindi la cattolica e anche le altre, di, come dire, insistere sull'aspetto prevalentemente umano, quindi la nostra vita, il nostro mondo, e ciò che è il sociale, eccetera, eccetera, e invece di mettere abbastanza tra parentesi o comunque in secondo piano quello che invece nel passato veniva sottolineato,
certo,
cioè, come dire, il destino eterno, certo, dell'uomo.
Sì.
E appunto qui l'anima diventa spirito. Ecco, un po' sinteticamente credo che si possa dire questo.
Sì. Dunque, professor Vannini, però lei ha detto che la psiche non è anima. Ecco, ma allora che cos'è la psiche così come noi la intendiamo o diciamo la psicologia la intende?
Ma dunque, è il complesso vario, amplissimo e direi infinitamente percorribile, no?
Sì, sì.
Non sono solo le nostre psicologie o le nostre forme varie di psicanalisi a dire che le analisi possono essere infinite, perché non finiscono mai. Io cito volentieri uno dei grandi maestri dell'anima, è un filosofo cosiddetto presocratico, cioè Eraclito, il quale scrive: per quanto tu percorra l'anima, non ne troverai mai confini, perché l'anima è in qualche modo tutte le cose, diceva Aristotele, no? La sua ampiezza è in questo senso infinita, però è il complesso, infinito o amplissimo quanto si vuole, di tutto ciò che comunque, attenzione, questo è il punto, comunque ci proviene dall'esperienza, che è qualche cosa di sempre particolare, sempre singolare. Cioè, mi spiego, la mia esperienza non è quella di un uomo, non solo di un uomo di un'altra cultura, di altri tempi, ma non è neanche l'esperienza del mio vicino di casa che è separato da me da pochi metri, perché indubbiamente ciascuno di noi ha un complesso di esperienze, un vissuto diverso, e quindi psicologicamente, qui ci vuole proprio l'avverbio psicologicamente, siamo anche diversi, di poco o di molto, come siamo diversi psicologicamente, almeno in una certa misura, tra maschi e femmine, e quindi nelle diverse culture e quant'altro. Ecco, lo psicologico è tutto quanto sta sotto, è, come dire, governato e dipendente, anzi, diciamo pure l'aggettivo più pesante, condizionato dall'esperienza.
Sì.
Ecco dove sta la differenza profonda tra dire psiche e dire anima, e soprattutto mandando anima nella direzione spirituale, perché ubi spiritus, ibi libertas,
certo,
è una citazione dell'Apostolo Paolo, lo spirito è la dimensione della libertà.
Dunque abbiamo in linea Karim, buongiorno Karim, dica.
Sì, buongiorno, ecco, il mio intervento è molto semplice. Quello che volevo dire, Dal mio punto di vista non esiste una religione che ha potuto dare un significato netto, perché cosa vuol dire l'anima? Nel Vecchio Testamento l'anima è una combinazione di spirito e corpo. Nella religione islamica l'anima, dice, nessuno sa cosa vuol dire l'anima, solo Dio sa cosa vuol dire l'anima. Per quello che riguarda la religione cristiana, il Signore che sta parlando ha già detto quello che è, cioè, pensa lui che sia così. E quello che voglio dire, cioè, dare un significato, dare una traduzione, cioè una traduzione per cosa vuol dire l'anima, è molto difficile. Cioè, non possiamo definire l'anima tipo una energia, non possiamo, è difficile.
Sì. Vuole fare una domanda, Karim?
Cioè, la mia domanda, secondo il Signore, ma dal suo punto di vista, ma che cosa vuol dire l'anima? Secondo il suo punto di vista, mi interessa.
Va bene, grazie a lei Karim, sentiamo.
Dunque, innanzitutto sono d'accordo con quello che diceva Karim, è chiaro che è una parola complessa, difficile, dai molti significati, dalle molte sfumature, non solo nelle diverse religioni, ma direi anche così nei diversi filosofi, nei diversi soggetti. Premetto, io non pretendo, come dire, di dare la definizione ultima e definitiva, Dio me ne guardi, no? Però credo che si possa, se ne possa parlare avendo, come dire, un significato abbastanza comune di riferimento, no? Prova ne sia, e difatti in qualche maniera ne stiamo parlando, no? Mi chiede Karim, dice, ma allora lui cosa pensa? Ma guardi, io diciamo sì, non penso nulla, però mi permetto, perché desidero comunque rispondere, di leggere due righe che sono la citazione che apre il mio libro. È la citazione di un grande mistico cristiano che si chiama Meister Eckhart, che è il mio autore prediletto.
Sì.
E lui dice così, guardi, l'anima è così completamente una con Dio che nessuno dei due può essere compreso senza l'altro. Si può concepire il calore senza fuoco e la luce senza il sole, ma non si può pensare Dio senza l'anima, né l'anima senza Dio, tanto essi sono uno. Ecco, siccome io non pretendo... Sì. di definire e conoscere Dio, a maggior ragione sarò scusato se non posso pretendere di definire e conoscere l'anima.
Certamente.
Però insomma, parlare, ne possiamo parlare.
Parlare, certamente. Dunque, Marco Vanini, passiamo alla psicologizzazione in atto nella nostra società, perché ormai si psicologizza tutto, il linguaggio comune è fatto di psicologismi, mi sembra di capire, no? Noi tutti diciamo. Ecco, però la gente è vero che sta male, ecco, ma perché a suo parere oggi le persone stanno così male? Sono sempre state male e noi crediamo, perché siamo diventati più fragili, che stiamo male noi come società, perché è colpa della società, perché non abbiamo questo, perché quell'altro ci manca, perché soffriamo per mille altre ragioni. Ecco, perché stiamo male?
Credo che siano vere tutte e due le cose, cioè che la sofferenza, diciamo, dell'anima, no? Il disagio, come lo vogliamo chiamare, sia sempre esistito, ovviamente non è che sia un fatto nostro, però penso anche, ma direi sulla base, diciamo, delle letture, di ciò che ho studiato, di ciò che possiamo sapere del passato, ma anche direi della esperienza della mia vita, che insomma ormai non è più giovanissimo, non sono più giovanissimo, quindi pensando a 30, 40 anni fa, indubbiamente mi sembra che ci sia una crescita, che ci sia stata nella nostra società una crescita notevole di questo disagio, di questa sofferenza, se vogliamo dire psicologica, va bene, ora io non intendo…
Sofferenza dell'anima, possiamo anche dire.
Dell'anima,
no?
Certo. Certamente, ecco, appunto… Il mio libro, e in particolare l'ultima parte, cerca di, voglio dire di dimostrare, ma quantomeno di mostrare, che due cose direi, che il disagio è in larghissima misura dovuto, come dire, alla perdita del senso profondo dell'anima, che è indubbiamente un senso religioso. Cioè, come diceva prima la persona che è intervenuta, no? Morte di Dio e morte dell'anima in un certo senso sono parallele. La perdita di un senso, quello che Nietzsche chiamava nichilismo, il fatto che appunto non ci basta e non basta a nessuno l'aver da vivere, il denaro, il successo, eccetera, eccetera, perché poi ci sono domande più profonde di senso a cui ogni uomo e ogni donna ovviamente deve rispondere, non può non rispondere. Questa mancanza di senso largamente diffusa, a mio parere, è la grossa responsabile o la maggiore responsabile del diffondersi, come dire, di questa sofferenza vera, non nessuno la mette in dubbio, dell'anima, della psiche. Seconda cosa, e questo è l'aspetto, come dire, che mi ha messo sotto censura, le varie forme di psicologia, tra virgolette, come dire, puramente laica, puramente scientifica, non voglio dire biologica necessariamente, eccetera, non rispondono al bisogno appunto di cura che era e deve essere cura d'anime, e quindi non voglio dire che per forza che facciano peggio che meglio, in alcuni casi si potrebbe anche dire, ci sono le testimonianze precise,
certamente.
Ma certamente non rispondono alla domanda, e non rispondono alla domanda perché, come diceva l'assioma antico, lo dico in italiano, nessuno può dare ciò che non ha,
nemo
date quod non habet, e quindi chi non ha, come dire, salus, salvezza, non può dare salvezza. Forse potrà così dare un piccolo aiuto, cose di questo genere, eccetera, ma nella sua essenza profonda, io credo, questa, ripeto, è la parte forse più, come dire, più calda e scottante del libro, io credo appunto che le nostre, ma usate il plurale perché da qualche parte c'è scritto, mi sembra che soltanto in Italia sono censite quante, 300, 400, 500 scuole di psicoterapia.
Sì, uno sterminio,
no?
sì.
Un numero di questo genere, ora non lo ritrovo, l'ho qui davanti nel libro, ma no. Ecco, le nostre psicoterapie non terapizzano nulla.
Dunque, Marco Vanni, il discorso sarebbe molto lungo, naturalmente, sì, esatto, non possiamo, purtroppo il nostro tempo è scaduto, esatto.
Sopravvivere, non essere uccisi.
Esatto. Questo senz'altro. Io comunque la ringrazio molto di aver partecipato alla nostra trasmissione. Ricordo comunque il titolo del suo libro, che è un libro interessantissimo, La morte dell'anima, dalla mistica alla psicologia, pubblicato dalla casa editrice Lelleite. Grazie molte a lei.
Grazie a lei, Mariella, e a tutti gli ascoltatori.